Un buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, questo è sempre Capitani Coraggiosi, questa rubrica dedicata alle storie di persone che hanno avuto il coraggio di cambiare vita. Quest'oggi il nostro viaggio non ci porta tanto lontano, ci porta sull'Appennino bolognese per parlare dell'esperienza di Erbaviola al secolo Grazia Cacciola, che abbiamo al telefono. Buongiorno Grazia.
Buongiorno.
Per prima cosa ti chiederei di, come dire, raccontare un po' ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici come hai iniziato a pensare di cambiare vita, insomma, cosa è successo, come hai fatto?
Allora, comincio a dire che io tanto vicino non sono, perché arrivo da Milano, che è una delle città più caotiche, penso, nel mondo, e per l'Italia è uno dei ritmi di vita più alti, quindi anche molto competitiva a livello lavorativo, quindi diciamo che ha uno stress su tutti i fronti. Quindi dopo anni che lavoravo, vabbè, io sono nata e vissuto a Milano, dopo anni che lavoravo lì e che mi sorbivo una media di 2-3 ore al giorno di traffico, più lavori a ritmi veramente alti, conta che, per esempio, è una banalità, ma per prendere un aereo spesso, per fare trasferte anche solo in giornata, dovevo alzarmi alle 4 del mattino e ritornavo a casa verso mezzanotte, quindi diciamo ritmi molto alti. Ho deciso di vivere in un modo un po' diverso, di avere prima di tutto più contatto con la natura, che era la cosa che mi premeva maggiormente, e poi comunque di non avere più questi ritmi lavorativi, ma di lavorare in proprio e di decidere anche un pochino, per quanto possibile, di avere orari più elastici, di fare anche le cose che mi piacciono e di non aspettare, come molti, la pensione per fare quello che mi interessa, che mi interessa nella vita. Poi vabbè, ho la fortuna di avere un lavoro che mi piace molto, quindi diciamo che non mi annoio generalmente. E la decisione è stata anche verso da un shifting, nel senso di produrre molto di più in proprio, in modo da avere meno necessità di stipendi altissimi e quindi di dover lavorare molto. E poi è venuta anche la scelta della decrescita, e quindi anche una scelta di tipo ecologista, nel mio caso anche di tipo animalista.
Prima di andare a vedere poi anche nel concreto, no? Anche i libri che hai scritto, ti volevo chiedere, quando hai deciso appunto di cambiare, come dire, la nascita del blog e del sito Erbaviola, era contestuale o è un'idea che ti è venuta dopo?
No, in realtà Erbaviola era già nato nel 1999 come sito statico, non c'erano ancora i blog, ed era nata per sostenere i movimenti di liberalizzazione di alcune piante, alcune che adesso sono in libero commercio, in libero uso, come la stevia. Poi vabbè, ce ne sono altre che sono ancora boicottate, sono ancora vietate in Italia, ma era nato così, semplicemente per una mia volontà di diffondere delle informazioni corrette sul consumo di queste piante e sulla loro coltivazione. Poi è diventato un blog, ha seguito un po' i miei spostamenti, le varie cose a cui mi interessavo, che sono andate dall'orto sul balcone al coltivare direttamente, al consumo sostenibile, insomma, dare argomenti che mano a mano iniziavano a interessarmi.
Una domanda invece sui condizionamenti, perché passare da ritmi lavorativi come quelli che ci hai descritto a una scelta diversa, spesso, come dire, a livello sociale non suscita molta approvazione. Tu hai avuto condizionamenti di qualche tipo, qualche resistenza magari di parenti, amici, o invece anche sostegno?
Dove ho trovato un po' più di sguardi straniti, anche perché appunto vivendo a ritmi così alti capita molto spesso che gli amici siano quelle stesse persone che girano nell'ambiente di lavoro, e quindi più o meno si incrociavano le due cose, amici e lavoro, e quindi insomma avevo guardato in modo un po' strano, perché diciamo, hai una carriera, fai tante cose, perché vuoi fare una cosa del genere? Devo dire che molti l'hanno vista anche come ti fa paura andare avanti e decidi di fermarti qua o rinunci o insomma cose di questo genere. Dal punto di vista, diciamo, familiare, no, perché comunque le scelte le ho fatte insieme al mio compagno, abbiamo sempre fatto delle scelte comuni in questo senso, quindi abbiamo fatto un percorso insieme. Sicuramente c'è molta disapprovazione sociale per chi ha una laurea, un master, ha addirittura una carriera, cosa che sembra ormai essere, insomma, non sei precario, quindi sei tra i fortunelli. E c'è molta disapprovazione se tu molli tutto questo, sembra quasi di fare un dispetto agli altri invece di fare una scelta personale. Però in Italia è così, insomma, vali un po', vieni un po' determinato dal punto di vista lavorativo più che dal punto di vista personale. Quindi se sei un grande manager a riscuote approvazione, se sei una persona fa un lavoro dignitoso e che preferisce nel suo tempo libero coltivarsi l'orto, non mettersi dei vestiti firmati e prodursi la maggior parte delle cose da solo, e sei visto un pochino come un fallito dalla maggioranza. Questa opinione, diciamo che sono un problema loro, non sono un problema mio, non mi ritengo responsabile delle opinioni.
Dicevamo che insomma hai scritto diversi libri, è una produzione diciamo molto nutrita, che vanno da consigli pratici anche a chi vuole fare un orto sul balcone o provare, no, cose di questo tipo, a riflessioni anche più personali, penso a Scappo dalla città.
Sì, diciamo che le cose sono arrivate poi di conseguenza, perché parlando sul blog di questa esperienza, della mia era una volontà semplicemente di divulgare e di trovare anche altre persone che facessero lo stesso percorso, e anche perché anch'io all'inizio non sapevo molte cose, quindi le dovevo chiedere o dovevo fare delle ricerche. Diciamo, internet una decina di anni fa era veramente poco sviluppato in Italia, quindi le informazioni che si trovavano in giro erano molto poche e era poca la possibilità di fare rete tra persone che facevano questa scelta. E quindi niente, ho iniziato a divulgare le poche informazioni che avevo, sono entrata in contatto con altre persone finché non è arrivato un editore e mi ha detto: ah, interessanti queste cose, facciamo un libro su questo, un libro su questo. Ma poi la cosa è andata avanti, è diventato quasi un secondo lavoro. Devo dire che Scappo dalla città, che tu citavi, è forse quello dove c'è di più tutto questo percorso, queste scelte, anche perché io l'ho fatto proprio come manuale, l'ho fatto dopo 10 anni che facevo questo percorso, e l'ho fatto come manuale che avrei voluto avere io all'inizio per non fare molti errori, per evitare di perdermi su alcuni punti, su alcune cose, tipo la scelta della casa, la scelta del luogo, perché ne ho girati un po' prima di approdare sull'Appennino.
Visto che è proprio un manuale, volevo chiederti, secondo te questo stile di vita che hai scelto di portare avanti, che immagino, come dire, non sia un moloch ma è un percorso, no? Come già ci dicevi, secondo te è un modello riproponibile o resta comunque, come dire, la scelta magari di una nicchia di persone, di qualche cane sciolto, diciamo così, lupo solitario?
Ma allora, il mio modello personale penso sia riproponibile dappertutto, anche perché io un modello che ho utilizzato, diciamo, in primi anni vivevo in un appartamentino a periferia di Milano, ma non è una cosa alla portata di pochi col casale sulle colline o che possono vivere sull'isoletta con l'ecosistema perfetto mentre scrivono, che ne so, libri e guadagnano su quello, anche perché sarebbe un po' impossibile farlo. È una cosa molto pratica che possono fare tutti ed è davvero il primo passo dal punto di vista soprattutto ecologico, perché dobbiamo porre un freno ai consumi, e dal punto di vista personale perché comunque se si vuole fare un percorso di vita sostenibile, per la maggior parte c'è bisogno di ridurre questi consumi. I consumi si riducono soprattutto autoproducendo di più. Questo si può fare già in un appartamentino. Quindi se l'idea è quella di vivere in modo più sostenibile per se stessi e anche per il pianeta, sicuramente si può cominciare a fare dovunque. Io conosco ormai anche studenti che hanno cominciato a farlo, che quindi vivono in appartamenti in condivisione e riescono a farlo tranquillamente, diciamo anche nella situazione più critica, senza indipendenza di cucina, eccetera. È una cosa che secondo me va fatta e che serve moltissimo anche per alcuni costi personali e costi sociali. Per esempio l'esasperazione della competizione nel lavoro cambia davvero la mentalità quando si inizia a guardare le cose in questo modo e a inquadrare le cose col loro giusto valore.
Quest'oggi stiamo raccontando la storia di Erba Viola al secolo grazie a Cacciola, che è in collegamento telefonico con noi. A questo punto, Grazia, ti volevo chiedere se hai mai sentito il peso della tua scelta.
Uno degli errori che ci ho tenuto a sottolineare e che consiglio a tutti di non fare è quello di darsi alla pazza gioia iniziale dell'eliminare tutto. Esatto, è vero che noi viviamo con tanti falsi miti consumistici, eccetera, però tornare alla preistoria non ha senso e non ha senso neanche prodursi tutto da soli. Diciamo che vivere in modo frugale non vuol dire privarsi di tutto, vuol dire recuperare quello che si è perso rincorrendo questo mito del consumismo, che vuol dire magari farsi il pane in casa invece di comprare il pane nel sacchetto di cellophane, di plastica, perché bisogna sempre tenere presente che il pane è vero che lo può fare una fabbrica, un panettiere, però solo per fare quell'involucro di plastica ci vogliono dei pozzi di petrolio, una raffineria e una fabbrica che materialmente trasformi il polimero in plastica. Quindi diciamo che per avere una fetta di pane non è necessario inquinare mezzo mondo, lo può anche fare in casa, e facendolo in casa tra l'altro si ha un costo per il proprio portafoglio che è molto più basso. Il pane è un esempio banale perché non è tra le cose più costose, però se si inizia a fare tutto si può vivere davvero con molti meno euro al mese, con molte meno necessità.
Cioè anche da sfatare il luogo comune che magari aleggia nell'opinione pubblica, che queste persone, cioè tu e altre anche, abbiano fatto una scelta di eremitaggio. Comunque siete in collegamento con le persone, non siete isolate dal mondo.
No, assolutamente, anche perché la decrescita estrema è una scelta di pochissimi e è una scelta di ritorno al primitivismo che comunque nei secoli c'è sempre stata da diverse persone. Ci sono esempi persino nel 700 e nell'800 di filosofi che andavano quasi in un eremitaggio volontario e vivevano quasi solo di frutti spontanei raccolti. Però non è una scelta universale. Quello che dovrebbe essere invece una scelta di tutti per vivere meglio è proprio quella dal punto di vista ecologico e dal punto di vista personale, di ridurre molto i consumi personali, ma non è certo tornare ad andare in giro con gli zoccoli o a scrivere sulle tavolette in liceo. Voglio dire, l'iPad si può avere, magari non cambiare iPad tutti gli anni perché esce il modello nuovo, piuttosto che stesso discorso sui cellulari, è una cosa ottima per noi e anche per l'ambiente. Poi ovvio c'è questo falso mito della decrescita o il downshifting uguale, lo devo andare a vivere sbattuto per terra come un pancabestia e nutrirmi di quello che trovo sugli alberi.
Delle bacche.
Non è questo, anzi devo dire che io di solito vengo guardata un po' con sospetto. Perché tutti, cioè, quando non mi conoscono, si aspettano che arrivi qualcuno con i dreadlocks e vestito un po' alla zingara. Quando vedono una persona normale che incroci per strada non noti nemmeno, iniziano a farsi delle domande su, ma magari posso farlo anch'io, magari non mi riduce a un cavernicolo.
Abbiamo evocato più volte la decrescita. Da un concetto di decrescita felice, stiamo vivendo in questa fase un concetto di decrescita forzata con la crisi economica. Tu hai notato magari una crescita di interesse rispetto, anche attraverso il sito, il blog, delle persone per trovare un'alternativa e quindi magari cercare anche in te consigli e suggerimenti?
Sì, questo l'ho notato, però devo dire che bisogna distinguere molto tra downshifting e decrescita. Quello che cercano di fare è un downshifting solo dal punto di vista materiale ed è un insuccesso in partenza. Se io cerco solo di risparmiare sulla spesa è veramente un percorso inutile, prima o poi lo mollerò. Se invece è un percorso consapevole, cioè so perché voglio risparmiare, non è solo per spendere meno soldi, ma è anche per fare un'azione positiva sulla mia vita, allora è un percorso che può andare avanti, altrimenti è una cosa dei 5 minuti che poi si molla lì. La decrescita invece è una cosa ben diversa, cioè il concetto di decrescita felice è legato al movimento e non è quello che riguarda me, ma la decrescita in generale è un percorso più che altro di crescita consapevole, cioè dal punto di vista personale è una crescita, dal punto di vista sociale anche, perché comunque è una scelta molto forte di tipo sociale di rinunciare ad alcune cose per il proprio benessere e il benessere del pianeta, e soprattutto in Italia, dove non abbiamo una coscienza civile molto sviluppata e di solito non facciamo le cose per gli altri, ma le facciamo solo per noi stessi perché abbiamo un tornaconto. Fare una scelta che vada a favore del pianeta è veramente una scelta particolare, diversa, è una scelta che ha un impatto sociologico profondo, è un impatto sociale profondo, che ci mette in contatto con altre persone, purtroppo pochissime, ma io spero aumenti, o mi sembra di vedere che aumenta, che fanno questo tipo di scelta, che hanno anche una visione più ampia, che non è solo quella del proprio portafoglio. E queste sono le persone che durano e che riescono a fare un percorso, perché comunque ci credono.
Il fatto di non vedere questo percorso come una rinuncia, ma ridiscutere anche, no, i punti fermi che si considera a livello generale siano, rappresentino il benessere, perché se uno vede come una rinuncia appunto non avere più alcune cose o averle in modo diverso, probabilmente non è sulla strada giusta.
Sì, anche perché davvero, secondo me, molto parte dall'autoproduzione, cioè dal farsi le cose, e rendersi conto quando si fanno di tutto quello che ci gravita attorno. Cioè, dicevamo prima, la produzione della plastica, per avere una fetta di pane io devo mettere in mezzo un pozzo di estrazione di petrolio, la raffineria, la fabbrica che mi fa il pezzo di cellophane. Si fa rendere conto anche di questo aspetto malato del sistema, in cui fare questa cosa, mangiare il pacchetto di cracker o fetta di pane confezionata della plastica, sono diventate la normalità. Cioè, non percepiamo più il lavoro o l'inquinamento che c'è dietro, e quindi diventa sì un aspetto sociale, diventa anche il fatto di discuterlo con altre persone, di fare rete, di fare scelte comuni, perché poi comunque sono pochi quelli che riescono a fare da soli una scelta del genere. Il fatto di avere il sostegno di altre persone che la fanno, di fare un percorso comune, aiuta molto di più.
Verso la conclusione di questa chiacchierata vorrei andare anche su aspetti, come dire, pratici, e così raccontare anche alcune cose che ho visto, ad esempio, sul blog. Quest'anno hai scelto di fare un orto pettinato e un orto spettinato.
Ecco, qui ritroviamo ancora la questione dell'approvazione sociale. Io all'inizio, uno dei primi orti che ho avuto, sono lanciata nella permacultura, avevo anche, insomma, una zona molto, un'estensione di circa 500 metri quadri, quindi ho potuto dedicarmi anche a pratiche alternative e non a uno sfruttamento più sostanziale. Stando alla permacultura, mi sono vista chiedere da alcuni vicini, mi guardavano molto incuriosite, mi sono vista chiedere comunque da alcuni vicini se stavo coltivando delle erbacce, perché proprio non lo capivano, no, ho fatto così. Finché a un certo punto ci siamo trovate addirittura ad essere sorvolate da un elicottero della Guardia di Finanza, perché qualche vicino probabilmente ha pensato che coltivassimo tutt'altro che non il pomodoro. Tra l'altro la stevia, diciamo che assomiglia qualcos'altro visto da lontano, quindi probabilmente siamo stati segnalati anche in questo senso. Quindi io adesso, avendo cambiato di nuovo residenza e posto, per non sembrare troppo strana agli occhi di chi non capisce, ho l'orto che è da sulla strada, che quindi vedono tutti e che i vecchietti di passaggio commentano, perché in città si commentano i lavori stradali,
gli umarell
si commentano gli orti. Esatto, ho l'orto pettinato, cioè fatto proprio a modino, con le prose tutte ben delineate, le verdure una per una nelle loro prose, e da verso la strada. E poi un orto più spettinato, che diciamo è più verso la sinergica, che è più un orto, ma sembra un po' meno strano, un po' più accettabile, anche perché comunque se si introduce a poco poi si riesce a parlare anche di queste cose con le persone che sembravano magari un po' più ferme sul si fa da sempre così, bisogna fare ancora così. Quindi vedo che adesso addirittura iniziano anche a chiedermi, ma no, per fertilizzare con le piante come fai, invece di utilizzare gli stallatici che si usano tradizionalmente.
Beh, se riesci a far cambiare il metodo di coltivazione dell'orto ai pensionati, è una piccola rivoluzione,
no,
che hai fatto.
Non esageriamo, percorso lungo, già parlargli di non usare il lumachicida fertile, però insomma, sono percorsi lunghi, però insomma piano piano si arriva anche a quello. Contiamo che la maggior parte dei pensionati di oggi sono persone che sono passate per gli anni 60, quindi proprio per il boom economico, per l'arrivo della chimica in modo massivo in Italia. Non è così facile, hanno subito anni e anni di pubblicità in cui l'igiene è al primo posto e si ottiene con i preparati chimici più improbabili.